Buongiorno a tutti, bentornati alla mia trasmissione, mia, la trasmissione di Radio Buon Consiglio, che gentilmente mi fa l'onore di coordinare. Sono Francesca Romano Poleggi, di Provita e Famiglia, e oggi abbiamo come ospite il dottor Stefano Martinolli, dirigente medico dell'ospedale di Trieste. Che è un carissimo amico, che è il responsabile territoriale del circolo di Provita e Famiglia di Trieste, che è anche il vicepresidente dell'OPA, di cui abbiamo parlato in altre occasioni, l'Osservatorio Permanente sull'Aborto, ma che oggi ci parla di una cosa un po' particolare, che non è strettamente attinente a né Provita e Famiglia né all'OPA. Infatti, noi tutti sappiamo che il paradiso è pieno di santi che non stanno sul calendario e che non conosce magari nessuno. Io penso a tante nonnine che hanno dedicato la vita alla famiglia dicendo il rosario. Penso alla mia nonna. Ma invece oggi parliamo di Marco Martinolli, che è uno dei fratelli del dottor Stefano. E che, come dice il titolo della trasmissione, a me ha colpito tantissimo per il fatto di aver portato la luce della Beata Vergine Maria nelle buie, orrende profondità delle foibe. Allora, io vorrei, chiedere al dottore, anzitutto, prima di parlare proprio di suo fratello, io vorrei chiedergli un po' di storia, cioè far sapere cosa sono queste foibe, dove stanno e tutto quello che di solito non si dice sulle foibe. Prego, dottore, buongiorno e grazie di essere con noi.
Francesca Romana, grazie, buongiorno. Si sente? Si sente bene? Sì, perfetto. Allora, una domanda impegnativa. Io naturalmente, io abito a Trieste e quindi la questione delle foibe per noi è molto molto sentita ancora oggi. Parlare della questione delle foibe, come voi capirete, è ancora molto difficile. Nonostante che nel 2004 c'è stata una legge che ha istituito la giornata del ricordo, che viene celebrata il 10 di febbraio a livello nazionale. Perché è difficile?
Dovrebbe essere celebrata,
Sì, diciamo
dovrebbe.
che ufficialmente viene presentata come tale. Perché è difficile parlare delle foibe? Perché si tratta di una tragedia, purtroppo, che spesso è stata ed è tuttora oggetto di polemiche e di contrapposte strumentalizzazioni. Basti pensare, chi vive fuori Trieste o comunque fuori dalla nostra regione, basti pensare che per anni i nostri testi scolastici non ne hanno fatta nessuna menzione. Cioè, noi tutti abbiamo studiato, forse noi no, nella nostra regione, ma molti altri studenti, allievi, giovani, eccetera, fino a poco tempo fa non avevano assolutamente idea di cosa si stesse parlando. E questo ha rinforzato il silenzio storico che sinora le aveva circondate e che non ha permesso al grande pubblico di spiegare di cosa si è trattato. Cosa sono le foibe? Le foibe sono delle fenditure, delle spaccature proprio profonde, anche decine, qualcheduna anche centinaia di metri del terreno carsico. A volte sono gigantesche, sono tortuose, quindi non dovete immaginare come un pozzo, ma sono delle grotte sostanzialmente aperte all'esterno. Da qui in queste foibe, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi a guerra finita, sono stati gettati per motivi politici i cadaveri di migliaia di persone, e in particolar modo di cittadini italiani. Questi fatti sono derivati da un lato dalla italianizzazione forzata del ventennio fascista dell'Istria e di tutte le aree di quella zona, e dall'altra dalla politica espansionistica del maresciallo Josip Tito, che divenne poi il presidente dell'ex Jugoslavia, che voleva desiderava annettere anche Trieste e Gorizia. Tanto che addirittura nel 1945 Trieste fu occupata per 40 giorni dalle truppe titine. Loro fecero un colpo di mano tentando di occupare Trieste. Di fatto, queste modifiche territoriali poi furono sancite sostanzialmente da un trattato di pace di Parigi del 1947, che praticamente assegnò alla Jugoslavia la quasi totalità del Carso e dell'Istria, il Quarnaro con Fiume, ma risparmiarono, cioè riportarono Trieste e Gorizia, almeno una parte di Gorizia, all'Italia. Voi pensate, ad esempio, che la città di Gorizia pazzescamente fu divisa a metà da una linea. Ci sono state delle case che metà casa era in Italia, metà casa in Jugoslavia. Cioè, situazioni assolutamente paradossali. Trieste ha vissuto questa trama anche nella definizione dei suoi confini, tanto che fino al 1954 fu finalmente, dal 47 al 54, dovete immaginare, c'era una situazione così transitoria, tanto che Trieste era sotto il controllo degli anglo-americani, e fu stabilita, appunto dicevo, una linea, chiamata linea Morgan dall'ufficiale inglese. E le cronache dell'epoca raccontano scene tragicomiche, di cui di giorno l'inglese spostava il confine un po' più in là, e di notte lo jugoslavo recuperava dei metri, prendendo ad esempio città, paesi, eccetera. Il giorno dopo l'inglese rispostava questa linea, quindi potete immaginare cosa è successo. Ad esempio, c'è stato un paese che, qui vicino a Trieste, che per un mese è stato in Italia, dopo è tornato a essere della Jugoslavia. Cioè, un po' di tutto.
Senti, Stefano, una precisazione, quindi vorrei usare una parola che pure pare brutto usare. L'infoibamento di queste persone è un crimine del comunismo, possiamo dirlo.
Sostanzialmente sì, assolutamente sì.
Perché erano comunisti che cercavano di eliminare tutti coloro che secondo loro non erano abbastanza
Allora, per onestà storica, diciamo che la maggior parte degli infoibati, almeno quelli che noi abbiamo, che conosciamo, erano di nazionalità italiana. E qui c'era appunto l'odio contro era giustificata questa azione dall'odio contro il fascismo, dicendo che i fascisti avevano occupato quelle zone, quindi i comunisti titini volevano appunto rivendicarsi di questa e giustificavano questi atti come una sorta di ritorsione nei confronti di tutto ciò che il fascismo gli aveva fatto. Dall'altra, però, c'era anche un odio nazionalista, cioè nel senso che l'italiano era visto comunque come un invasore, uno che aveva occupato delle zone, tanto che si parlò di pulizia etnica, no?
E ci finirono donne e bambini nelle foibe, non
Allora,
solo.
praticamente cosa facevano? Prendevano uomini, donne, bambini, per lo più uomini, ma tutti. Qualcuno li legavano con del filo metallico, fucilavano i primi, sparavano, li mettevano di fronte a queste foibe, queste grotte, e sparavano i primi, i quali trascinavano giù gli altri. Tanto che ci sono delle scene, cioè io ho evitato di farvi vedere perché non è il caso, delle scene con delle foto storiche in cui ci sono stati dei gruppi, finita la guerra, che andavano a recuperare i cadaveri e li trovavano tutti legati uno sopra l'altro. Insomma, quindi scene abbastanza. Quanti sono stati gli infoibati? Ah sì, l'ultimo dettaglio. In realtà, per omore di cronaca storica, ma questo non lo dico io solo, Tito non si limitò a uccidere solamente italiani, ma buttò nelle foibe anche avversari politici, sloveni, croati. Tanto che vicino a Lubiana recentemente è stata trovata un'enorme fossa comune, una foiba, in cui c'erano un sacco di persone della Slovenia. Quindi in realtà le foibe venivano utilizzate in maniera veramente indiscriminata. Quanti sono i foibati? E anche qui c'è stata una guerra e una strumentalizzazione politica in cui sono stati espressi tutta una serie di numeri che vanno da un range di 4.000 ad un massimo di 35.000. La verità storica dice che circa tra i 10 e 12.000, tra le 10 e le 12.000 persone sono state gettate in queste cavità. No? Senza poi calcolare tutte le persone che sono morte nei campi di concentramento della Slovenia, della Croazia, sia alla fine della guerra, ma soprattutto dopo la guerra. Cosa
Beh.
succede? Cosa succede? Nascono delle associazioni, finita la guerra. Ci sono di tutte, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Unione degli Istriani, Associazione Dalmati Italiani del Mondo, perché dovete immaginare che quando si instaura il governo jugoslavo, la gente cosa fa? Fugge. E c'è dal 45 in poi avviene quello che è famoso esodo. L'esodo giuliano-dalmata, noto anche come esodo istriano, è un evento storico che purtroppo è consistito in una emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini di nazionalità e di lingua italiana, che fuggirono appunto dalla Dalmazia, dall'Istria. E anche, tra l'altro, anche qualche un discreto numero di sloveni e di croati. E quindi in realtà e si calcola che questo esodo ammontava, è ammontato ad un numero compreso tra le 250 e le 350 mila persone che hanno
E
dovuto da un giorno all'altro lasciare tutto.
sì, hanno lasciato tutto, sono venuti in Italia, si può dire con una mano davanti e una di dietro, modo di dire, perché hanno dovuto abbandonare tutto e, ahimè, hanno avuto un pessimo trattamento dal governo italiano. E questa è un'altra cosa, una verità storica che nessuno mai dice. Però,
Allora uno si domanderà,
poi cominciamo a parlare di Marco.
perché non si è parlato finora delle foibe? Perché è stato un argomento taciuto? Allora ci sono dei libri molto belli, ne faccio vedere uno che è tra l'altro edito Mondadori, non so se si vede.
Ecco sì, Gianni
Gianni Oliva.
Oliva.
Ecco, ed è uno storico molto, molto bravo, molto preciso, che analizza il perché. I perché sono molteplici. Ad esempio, gli angloamericani avevano l'interesse ad avere Tito come alleato, perché speravano che facesse da stato cuscinetto con la Russia, con Stalin. E quindi, in qualche modo, dicevano: ci teniamo amico Tito, perché questo poi ci farà da mediatore, comunque da stato intermedio tra noi, Occidente e diciamo l'Oriente, il mondo dell'Est sostanzialmente. Quindi, incominciando già di fatto la guerra fredda. Tito aveva ben altre idee, ma insomma, poi tra l'altro Tito è stato poi addirittura ripudiato da Stalin perché è stato considerato un traditore, uno che non seguiva le leggi. Quindi in realtà era un personaggio che andava per conto suo. La seconda cosa è, il secondo motivo è stato legato al fatto che Tito chiese allo Stato italiano di avere poter recuperare, di sottoporre a processo, e probabilmente anche a pena capitale, un certo numero di collaborazionisti o di fascisti che erano stati individuati come responsabili di eccidi o comunque di maltrattamenti o di atti di violenza nei confronti dei cittadini jugoslavi. E lo Stato italiano nicchiò, tanto che addirittura cercò tutta una serie di compromessi. Quindi si trovò in difficoltà l'Italia, perché dovete assumere un atteggiamento molto morbido nei confronti della questione delle foibe, per evitare tutto questo scambio di prigionieri che chiaramente le avrebbe messo decisamente in imbarazzo. Poi l'Italia, non dimentichiamo, era un paese che aveva perso la guerra e quindi Tito si sentiva vittorioso. Tra l'altro, vi racconto solo questo, con cui concludo, vi era una guerra interna anche fra partigiani. Vi fu il famoso episodio delle stragi di Porzus. Porzus è una località in Carnia dove c'era una malga, dove c'erano due gruppi di partigiani che combattevano per liberare l'Italia dai nazifascisti, e il gruppo Osoppo, che era un gruppo di partigiani italiani formato all'interno del seminario di Udine, che combatteva. E dall'altra parte c'era il Nonus Corpus Garibaldi, che era un fatto sostanzialmente da comunisti, che erano d'accordo con Tito per annettere quelle zone. E la brigata Osoppo fu completamente massacrata, pur essendo partigiani a loro volta, dal Nonus Corpus Garibaldi. Abbiamo la testimonianza perché si salvò uno, e uno degli uccisi era il fratello di Pierpaolo Pasolini.
E io vi posso dire che mio suocero era uno di quei partigiani che ha combattuto durante la guerra in Jugoslavia, lui era medico, e che si è ritrovato dalla sera alla mattina quelli con cui lui combatteva, che erano persone che lo volevano uccidere. E non era nella brigata Osoppo, anche in altri posti questi partigiani rossi si sono rivoltati contro i bianchi, ne ha parlato molto anche Pansa nei suoi libri. Comunque, l'ultima cosa storica, e poi passiamo a Marco perché stiamo perdendo troppo, anche se no, non è tempo perso. C'è anche un fatto: io parlo da persona di un'altra generazione, io sono ho fatto il liceo negli anni 70, tempi in cui non si parlava mai male dei comunisti. Cioè, no, ma ancora oggi è difficile che voi sentiate qualcuno che parla dei crimini del comunismo e di Mao, dei cinesi, no? C'è sempre stato un alone di, così, una nebbiolina leggera intorno al comunismo, di che sempre, insomma, i compagni che sbagliano e tutte quelle vicende là. Quindi c'è anche da dire questo, che è uno dei motivi, perché lì per lì ci sono quelle ragioni storiche che tu dici e sono giustissime, ma poi c'è questa questione proprio
Assolutamente.
ideologica, secondo me.
Mi
Comunque.
preciso per concludere che in realtà la persecuzione comunista titina non si limitava solamente alle persone di nazionalità italiana, ma colpiva tutti e soprattutto colpiva ecclesiastici.
Certo.
Beh, ad esempio, noi abbiamo qui, qua c'è un bel racconto che si può trovare, che si trova, vediamo se si riesce a vedere.
Foibe, non si legge il titolo, ecco, Foiba Rossa,
Ed
Norma Crosetto.
è una Norma Cossetto, è una ragazza italiana che è morta a 23 anni, è stata seviziata, uccisa dai titini perché aveva l'unica colpa di essere figlia di un ex rappresentante fascista, suo padre, che poi tra l'altro fu ucciso, e fu buttata in una foiba. E rappresenta, tra l'altro, il presidente Carlo Azeglio Ciampi diede ai familiari poi una medaglia al valore civile, insomma, no? Rappresentando la
Hanno
nazione.
fatto un film sulla Norma
Hanno
Crosetto,
fatto un film, eccetera,
che non è
esatto.
male, non è male.
Non è male. Allora, poi furono uccisi, ad esempio, noi abbiamo Don Francesco Bonifacio, un sacerdote che aveva appunto, stato ucciso l'11 settembre del 46, pensate, quindi a guerra finita, è stato picchiato, ucciso, sgozzato e il suo corpo è sparito, quindi si desume che sia stato buttato in una foiba. Un altro era un certo Don Miro Bulesic, che era croato, quindi non era neanche italiano. Fu picchiato, ucciso dai partigiani comunisti per difendere l'Eucaristia insieme al vescovo di allora lì vicino a Pola e praticamente li assalirono sull'altare della chiesa, picchiarono e ferirono gravemente questo vescovo e lui fu ucciso, no? Per salvare appunto i paramenti sacri, l'Eucaristia stessa, eccetera. Lo stesso vescovo di Trieste, Monsignor Santin, quando andò a Capodistria per celebrare l'ultima messa, fu accercato da titini che volevano linciarlo, picchiarlo, addirittura ucciderlo. Quindi ci fu una persecuzione sistematica da parte del governo jugoslavo nei confronti di quella che era la religione cattolica, vista come qualcosa che poteva sfuggire al loro controllo, quindi doveva essere messa decisamente ridimensionata. Tanto che se uno andava in giro con una crocetta, poteva essere sottoposto ad arresto, può essere imprigionato, eccetera. Cioè, si era creato un vero e proprio regime, in cui appunto ci rimisero la vita moltissimi sacerdoti, moltissimi testimoni della fede. Ancora oggi stanno emergendo persone croate. C'è un certo Grosteè, che è un altro sacerdote giovane sloveno, che è stato torturato e ucciso dai titini. Quindi, come capite, si è trattato di un vero e proprio regime comunista, che aveva le sue idee, che andava avanti, di cui si è parlato e che ha portato appunto alla tragedia delle foibe e non si è fatto nulla.
Beh, ora parliamo di Marco, vediamo cosa c'entra il
Marco.
fratello in tutto questo.
Allora, mio fratello Marco muore 13 anni fa all'età di 39 anni, improvvisamente. Era il quinto di cinque fratelli e dopo la morte noi abbiamo scoperto tutta una letteratura che mai ci saremmo immaginati. Vediamo se riesco a farvi vedere qualche slide, non so se riesco. No, niente.
No, dovresti mandarle
Sì,
alla.
no, vabbè. Allora vi faccio vedere. Abbiamo pubblicato tutta una serie di libri perché mio fratello è stato presidente del Club Alpino Italiano della sezione di Monfalcone, che è la provincia di Gorizia. E ha scritto dei racconti meravigliosi e loro hanno creato un libro intitolato Il Cavaliere Antico, che raccoglie tantissimi dei suoi pensieri. Successivamente ne abbiamo trovato poesie, scritti, cose assolutamente incredibili che non conoscevamo, quindi tutto abbiamo trovato materiale postumo ed abbiamo pubblicato un altro libro, L'alba
L'albero
dell'infinito.
dell'infinito.
Non so se si vede.
Sì, si vede.
Abbiamo poi pubblicato un terzo libro, che sono tutti racconti.
Una corsa verso il cielo.
non so se si vede anche questo.
Una
E
corsa
poi
verso il
da ultimo invece tu ti racconti del sentimento dell'amore, del fidanzamento, della passione tra uomo e donna, ma in maniera molto positiva. E da ultimo, dove sta, che non lo trovo più, è stata pubblicata dalle edizioni Velar tutta la biografia di mio fratello.
Marco Martinelli,
Marte
non leggo
Martinoli,
il suo.
eccetera. Allora, la storia di Marco, il titolo è questo: Io, sempre fedele alla vita, abbraccio il cielo. Perché mio fratello aveva una grandissima spiritualità ed è stato presidente, appunto, dicevo, del Club Alpino Italiano di Monfalcone, ha fatto stravolto di tutto, celebrava messe, faceva attività di tutti i generi, coinvolgeva giovani, quindi è stato un grande innovatore. È stato presidente della Lega Nazionale. La Lega Nazionale è un ente che è stata fondata nel 1891, pensate un po', e da 130 anni ha operato per il sostegno e la diffusione della cultura e della lingua italiana nelle terre storicamente contese del nord-est d'Italia. Questa è la definizione. La Lega Nazionale ha sostanzialmente un sacco di sedi e mio fratello è stato presidente e insieme ad altri andava, come diceva Francesca Romana, nelle foibe e metteva un'immagine della Madonna. Perché lui sosteneva giustamente che quest'odio deve essere superato, deve essere vinto dalla misericordia, dall'amore, dalla carità, dalla preghiera, no? Non va dimenticato, ma deve essere superato. E costringeva tutti a pregare. E quindi gli faceva fare un'esperienza spirituale anche in luoghi di grande odio. E quindi questo è stato sicuramente un atto rivoluzionario in qualche modo. E dopo, lui anche era stato presidente del centro di aiuto alla vita, salvando diversi bambini dall'aborto di Monfalcone, appunto della sezione di Monfalcone, e quindi era in prima linea su diversi fronti. E noi ci siamo trovati improvvisamente un materiale, una quantità di materiali enormi, racconti, scritti, poesie incredibili che non conoscevamo assolutamente, non sapevamo che ci fossero. E tra questi c'è una poesia, che appunto la poesia Foibe, io ve la leggo, è breve ma è molto intensa, e che è una poesia che noi abbiamo creato un sito, appunto marcomartinolli.org, che è un sito un po' statico ma raccoglie molti dei pensieri e degli scritti di mio fratello, e Marco praticamente descrive in maniera molto forte ma molto chiara cosa sono le foibe. Allora, la poesia inizia così, si intitola appunto Foiba. Un filo d'acciaio taglia l'anima che grida pietà sul ciglio della morte. Foiba, parola che sgretola la vita. Foiba, parola che inchioda alla croce. Senza respiro, senza assoluzione. Mani e piedi legati dall'odio e poi giù, nel buio, mentre la tua vita sfracella tra le pareti nere di pietà. Uomini, donne, padri, madri, violentati dalla follia della morte, dalla pazzia dell'ideologia. Nella nebbia del tempo, quando tra le dune di pietra del Carso domina la notte, mi pare di sentire le voci, i canti e i silenzi di quegli uomini che caddero nel ventre buio della terra, rinascendo per sempre nella luce.
Molto bello.
Questa poesia è stata incredibilmente individuata da alcune scuole italiane ed è stata adottata come poesia ufficiale. Tanto che se voi andate sui siti, ad esempio c'è una scuola di Frosinone, una scuola di Roma, che l'hanno scoperta, le è piaciuto, è stata approvata a livello di consiglio di istituto e ogni anno viene letta. Quindi è stata anche per noi una piccola soddisfazione. Ed è stata letta nella più grande foiba che c'è a Trieste, che è la foiba di Basovizza, dove ogni anno intervengono autorità di grande peso, di tuo il Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Unione Europea, intervengono ogni anno, e circa 3-4 anni fa fu ufficialmente letta di fronte a queste autorità. Quindi, come a dire che aveva centrato degli argomenti.
C'è sul sito che hai detto prima, ripeti un po' il
La
sito.
Foiba, ma se voi lo cercate dappertutto, si intitola Foiba Marco Martinolli.
Sì, ma
Basta che.
Ripeti il sito.
Il sito è Marco Martinolli, tutto continuato, .org, O-R-G.
Senti, ma avete fatto anche un'associazione?
Allora, noi, dunque, è successo che la figura di Marco è stata conosciuta dal precedente vescovo di Trieste, Monsignor Giampaolo Crepaldi, che è rimasto impressionato dalla figura di mio fratello. Ed aveva avviato diciamo uno studio preliminare sulla sua figura per capire se c'erano degli elementi per individuare delle cosiddette virtù eroiche. Siamo in una fase ancora di definizione, sì, no, insomma, questo io non ci voglio entrare. Certo gli è che anche le autorità ecclesiastiche hanno colto in mio fratello alcuni aspetti spirituali molto forti. Che non si sono limitati a parlare delle foibe, naturalmente, ma mio fratello amava la montagna, amava il rapporto della montagna con l'infinito, tanto che appunto chiamava sempre, richiamava la sua vita all'infinito, quindi ad una spiritualità più alta. E noi abbiamo voluto, per ricordare la sua memoria, creare una associazione di promozione sociale chiamata appunto Marco Martinolli, e il sottotitolo è Un cavaliere antico. Vi spiego in due parole. Un cavaliere antico è un suo racconto in cui lui immagina di essere arrivato su un'alta cima di una montagna e da lì vedere tutto il mondo, con le nuvole, vedere le valli di sotto e vivere questa esperienza un po' mistica, un po' di silenzio, di pace, di serenità. E dopo nel racconto dice: però devo scendere a valle a questo punto. E scendendo a valle, lui dice: io mi sono sentito come un cavaliere antico con la sua armatura che doveva tornare a valle nelle ansie quotidiane, nelle preoccupazioni, nei problemi, nei conflitti, in tutto quello che noi viviamo ogni giorno. E cavaliere antico perché? Perché nella parola antico lui interpretava un qualche valore, qualche cosa di spirituale, di forte, di metafisico che lui aveva sperimentato stando sulla cima e che portava con sé. E questo a me è molto piaciuto, per quello abbiamo dato questo nome all'associazione, perché tutti noi dobbiamo imparare a scendere dalla cima, calarci ogni giorno a valle, affrontare le nostre contraddizioni, che sono anche in noi stessi naturalmente, con questa armatura, cioè imparare a capire questo mondo, quello che è, e quindi come gestirlo in pratica. Portando però con noi quell'esperienza soprannaturale meravigliosa che abbiamo vissuto, era essere testimoni di questo. E questo, secondo me, è il più grande messaggio che poteva dare Marco. Dopodiché sono stati scritti articoli, perché addirittura Costanza Signorelli, che è una famosa giornalista sulla Bussola Quotidiana, e qui non so se si riesce a vedere,
Sì.
ha scritto anni fa un bellissimo articolo che dice: Marco, la vita con Cristo è una corsa al cielo. E dice, parla appunto di questo desiderio di mio fratello di correre verso il cielo. Recentemente Andrea Zambrano, sempre della Bussola, ha scritto appunto di Marco, accennando alla sua poesia delle foibe e raccontando un po' in sintesi quello che sono state le foibe, ma quello che Marco, e dice, quella di Marco Martinolli è una testimonianza di un italiano, di un cattolico, grazie al quale quel che rimane ancora dei tanti resti nelle bocche dell'abisso può trovare la consolazione di una presenza della mamma celeste, Maria, no? Che anche qui su quella terra che non li riesce ad onorare, stende comunque il suo manto, no? Quindi diciamo che dà veramente una visione salvifica di un fatto terribile, tragico, che ancora oggi è oggetto di discussioni. Pensate, mi dispiace dirlo, ci sono delle associazioni comuniste che quando partecipano a questo giorno, qualcuno addirittura si è rifiutata di esserci, qualcuno addirittura è andata via polemizzando. Cioè, io credo che non sia più il tempo delle polemiche, noi dobbiamo ricordare le persone e dobbiamo veramente andare oltre, centrare quella che è la misericordia celeste. Perché non dimenticando nulla, accusando, dicendo la storia come è stata a 360 gradi, anzi, ed è un bene che anche i giovani la conoscano sempre di più.
Di che
Però
cosa
noi
finisci?
dobbiamo appunto fare questo scatto di civiltà,
Sì.
perché la storia, come sapete, io dico sempre, quando si entra in una guerra, e basti vedere quello che sta succedendo in Ucraina adesso, quando si entra in una guerra ci rimettono tutti, si Ci rimettono naturalmente i vinti, ma ci rimettono anche i vincitori.
Giustissimo. Senti, spiega un po' meglio di che cosa si occupa l'associazione.
Allora, l'associazione si occupa di, coerenti con quello che Marco aveva fatto, si occupa di, intanto in questa prima fase, di chiamare dei conferenzieri, delle persone di cultura che va tocchino vari ambiti. Faccio un esempio. Mio fratello era innamorato del Signore degli Anelli di Tolkien. E io ho chiamato un autore che scrive per una rivista, per una casa editrice, che si chiama Fede Cultura, che sta a Verona, e che ha scritto un libro molto interessante su Tolkien, no? Ed è venuto l'anno scorso. Poi c'è un altro che si chiama Gulisano, che è un medico, che è uno dei maggiori esperti in Italia di Tolkien e delle cronache di Narnia, cioè di Lewis, che chiameremo anche. Perché ne danno un'interpretazione, lasciamo perdere il termine cattolico, ma ne danno un'interpretazione vera, cioè di quello che gli autori volevano dire, no? Naturalmente un'interpretazione cattolica, ma è un'interpretazione meravigliosa, perché vogliono far capire che attraverso questi racconti, questi autori vogliono far vedere che esiste il bene e il male, che esistono le persone che vogliono migliorare la società e altre che vogliono distruggere, cioè vogliono che attraverso questi racconti si rende evidente quella che è la nostra realtà di ogni giorno.
Quindi
È un
un'associazione
esempio.
culturale.
Sì, dopo abbiamo
Un'associazione.
chiamato l'ex senatore Pillon a parlarci di un libro, a parlarci del transumanesimo, è stata una serata meravigliosa. Abbiamo chiamato un professore che ha scritto, un certo Besana, che ha scritto due libri meravigliosi sulla prima e la seconda guerra mondiale. Uno ha raccontato il Natale del 1914, quando in quel Natale le truppe austriache e italiane sospesero il combattimento per 2 giorni e addirittura si scambiarono i regali. Ci sono delle foto dell'epoca che aprirono una bottiglia di vino, scambiarono il caffè, andarono a recuperare i cadaveri dei propri soldati e per 2 giorni fecero una tregua. La tregua di Natale, che forse nessuno neanche racconta più. E qualcuno si è messo anche a pregare assieme. Per cui lui ha raccolto, lui tra l'altro è un ingegnere, non è neanche uno storico, e ha raccolto tutta una serie di testimonianze me meravigliose, e oltre ad un altro libro che ha scritto su atti di misericordia e di pietà della Seconda Guerra Mondiale. Cioè magari il tedesco che invece di sparare all'inglese lo lascia andare via, o viceversa, che poi queste persone, finita la guerra, si sono cercate. E sono diventate amiche. Quindi è raccontando una parte della storia che non racconta nessuno, che è fatta di atti di misericordia, di pesa, di quella che è la pietas cristiana, insomma, no? Ed è stato una conferenza.
L'umanità che non è del tutto
L'umanità che non ha perso la testa, ecco. Ed ha raccontato fatti meravigliosi, assolutamente sconosciuti al grande pubblico. Un altro che abbiamo chiamato è Marchesini, che è un noto psicologo, che ci ha parlato di una figura di cui si parla poco, la figura del padre. Il padre, chi era costui? Adesso questi titoli, giusto, adesso ne verranno altri, per dirvi che siccome mio fratello era uno che era a 360 gradi, parleremo ad esempio a settembre-ottobre, chiameremo un membro di una comunità, si chiama Comunità Giovanni XXIII, che ci verrà a raccontare la sua esperienza di come loro vanno a salvare le prostitute nigeriane nelle strade, oppure come vanno a salvare le donne che devono abortire e quindi permettono di evitare l'aborto, eccetera. Ma racconterà delle esperienze meravigliose. Dopo, più avanti, chiameremo Francesco Agnoli, che penso conoscete, e ci parlerà di un libro bellissimo, Le donne nella storia, cioè le donne cosa hanno fatto nella storia, cose di cui nessuno parla. Cioè, tutto così. Perché lo scopo è quello di far incontrare le persone, poi vorremmo creare ad esempio dei momenti di convivialità, pranzi, cene, eccetera. E concludo dicendo che il CAI, il Club Alpino Italiano, successo qualcosa?
No, niente, ho notato una cosa.
Concludo dicendo che il Club Alpino Italiano ha dedicato sulle Alpi Giulie, quindi nella zona delle nostre Alpi del Friuli Venezia Giulia, un sentiero che si chiama appunto Sentiero Marco Martinolli. Quindi esiste un sentiero che ha il suo nome.
Scusate, mi sta suonando, io devo tenere il volume per parlare con voi e mi arrivano delle cose. Allora, io volevo farti un'altra domanda, penso che ci sia tempo. Tu ci hai parlato poco della vita, proprio della biografia di Marco. Non so se ti va. E comunque quello che a me interessava, penso possa interessare i nostri ascoltatori, è capire come lui, da scalatore di montagne, quindi da persona che saliva verso il cielo, verso l'infinito, verso l'alto, a un certo punto ha cominciato a scalare verso il basso, perché lui, in quanto alpinista, scendeva nelle foibe con le corde e tutto il resto, giusto?
Certo. Allora, io cito alcuni episodi. Un episodio molto bello che ha ricordato Costanza Signorelli è che lui era alle elementari e la maestra si ferma e lo vede seduto, da solo. Ma non era né triste né nulla, così, da solo. E la maestra gli dice: "Ma cosa fai tutto solo?" E lui dice: "Sono solo perché la mia amica d'infanzia, che si chiama Nancy, è dovuta andare via. Ma io rimango ancora per regalare dei fiori a Gesù quando passerà." E allora
Elementare.
la maestra dice: "Ma sei sicuro che passerà Gesù? Forse non viene." Cercava un attimo di ridimensionarlo, proprio, magari proprio passa davanti a te, come fai a essere così sicuro? E sì, risponde lui, aveva... Dunque, elementari, immaginate 7 anni. "Sono sicuro che Gesù passerà per questa strada e io potrò fargli questo regalo." Quindi la percezione è che è stata che mio fratello ha sempre vissuto un rapporto diretto con Dio, con Cristo, eccetera. Tanto che all'età di 8 anni gli è stata diagnosticata una malattia cardiaca che si chiama coartazione aortica, cioè un restringimento dell'aorta, e per cui è stato costretto ad un intervento, un delicato intervento cardiochirurgico presso l'ospedale di Bergamo, che gli ha riportato a posto questa aorta ed è stato sottoposto negli anni a tutta una serie di trattamenti. E lui non voleva sentirsi un cardiopatico, perché diceva: "Ma come?" Tanto che questo l'ha spinto a fare delle escursioni sempre più difficili. Lui, insieme ad altre persone che aveva conosciuto, è andato 2 volte sul Monte Rosa, tanto per dire. Quindi su una cima altissima, senza nessun problema, senza nessuna difficoltà. E poi, appunto, vi dicevo, lui è stato presidente del CAI di Monfalcone e ha avvicinato una quantità enorme di giovani, ma non solo semplicemente facendo attività, ma cercando di dare un senso a quello che faceva. E portando avanti cosa? Due discorsi molto semplici: l'amore per la montagna, che inevitabilmente porta all'amore per l'infinito. E anche quelli che non erano credenti dicevano: "Ah, però è interessante questa proposta", no? Perché vedevano in essa qualcosa di vero, qualcosa di interessante, qualcosa di coinvolgente, qualcosa che non era il solito cliché che si apre quando c'è la TV, ad esempio. Poi lui proponeva l'amore per la patria. Per lui la patria era un valore, non era una parola politica. Capite? Quindi anche la questione delle foibe, lui la vedeva, l'amore per la patria c'è, cioè, come l'amore per la nazione, per le persone. Quindi aveva un senso molto più ampio del concetto di patria, no? E poi un gesto bellissimo: nel 2006, su una delle cime delle nostre Alpi Giulie, Marco, insieme al CAI, porta una targa che è ancora tutt'oggi su questa cima. Questa cima si chiama Jof di Miesegnotte, vuol dire cima di mezzanotte, ed era una targa dedicata in omaggio al Papa alpinista Giovanni Paolo II. E questa targa è tratta dal trittico romano, che era una serie di scritti che inizialmente erano scritti in polacco, e Marco aveva un suo amico che era polacco, e quindi gliel'ha tradotti prima ancora che arrivasse la traduzione italiana ufficiale. E da questa traduzione lui ha estrapolato la frase di questa targa. Io ve la leggo, è bellissima. Dice: "Eppure non muoio del tutto. Ciò che in me è indistruttibile ora sta faccia a faccia con colui che
Bella.
è." E quindi chi va su questa cima trova questa targa, no? Dice che, appunto, ricorda la figura di Karol Wojtyła, che era una figura eccezionale, come penso lo sapete, ma era eccezionale anche come alpinista, perché lui voleva dare all'alpinismo, viveva l'alpinismo come un'esperienza spirituale, morale, straordinaria, no? E questo un po' in sintesi.
Come ha deciso a un certo punto rispetto a fare questo cambiamento terribile, da invece di salire in alto, scendere in basso? Cosa gli è scattato? C'è stato qualche evento che l'ha determinato a fare questa cosa?
Ma io posso dire quello che ho vissuto anch'io, perché anch'io, tra l'altro, io e lui eravamo compagni di cordata, no? La montagna è un'esperienza spirituale pazzesca, perché tu vai con una corda, vai oltre e giri l'angolo, e giri l'angolo e non vedi più quello che sta dietro di te, però lo senti. Quindi, e ci si deve fidare l'uno dell'altro, perché l'altro ti deve tenere la corda se non cadi, e tu devi tenere la corda a lui, e ci si sente ma non ci si vede. Quindi tantissimi simbolismi ci sono, no? Quindi la fiducia, il fatto di sentire, cioè, c'è di tutto. Il coraggio, la scoperta di qualcosa che non conosci, eccetera. Quando arrivi su una cima, tu hai proprio l'esperienza, proprio ti si allarga il cuore, il polmone, tutto quello che vuoi, cioè è proprio veramente la sensazione di respirare e di dire mamma mia, ma cioè, è diverso. E ti verrebbe voglia di stare lì. Tutti, cito una frase del Vangelo che Pietro dice a Gesù: Signore, stiamo così bene qua, facciamo una tenda per te, per Mosè, per Elia, eccetera, no? E invece Gesù gli dice: No, guarda, dobbiamo tornare, no? E quindi è la stessa cosa, credo che abbia vissuto Marco, che la posso anch'io testimoniare come alpinista, che quando vai su non è che ti viene voglia di tornare, perché non ce l'avresti, però senti che devi farlo. Cioè, in qualche modo vieni come attirato dal fatto che ti è stato dato qualcosa che tu devi un po' comunicare.
E di
E questa cosa.
scendere giù fino all'inferno di quelle foibe.
Fino all'inferno di quelle foibe. Perché, come dice la poesia di mio fratello, che io vi ho letto, si conclude dicendo che caddero nel ventre buio della terra, però rinascendo per sempre nella luce. E la luce, voi sapete, che è qualcosa che illumina il buio, illumina le foibe, dà una sensazione di capacità di ascensione, è una forza ascensionale la luce, no? E quindi la poesia che descrive drammaticamente quelle che le foibe sono state, però si conclude con un messaggio di speranza, cioè dicendo: guardate che se arriva la luce, noi possiamo salire, no? Anche nelle foibe, anche dalle foibe.
Certo. Senti, e un'altra, l'ultima cosa, era fidanzato?
Lui
L'amore?
era sposato da
Ecco.
5 anni, lui ha avuto una morte improvvisa, nel senso che ha sviluppato un aneurisma proprio dove era stato operato, che si è rotto. Improvvisamente non c'è stato nulla da fare. Lui aveva 39 anni quella volta e sono passati 13 anni ormai. Ed è stato pazzesco perché quando il 4 marzo del 2010, quando è stato fatto il funerale, c'erano alle esequie di mio fratello, c'erano migliaia e migliaia di persone. Perché noi veniamo da un'esperienza varia, abbiamo frequentato il movimento dei focolari prima, poi abbiamo frequentato un periodo Comunione e Liberazione, che è stata un po' l'esperienza che. E poi frequentavamo il CAI, mio fratello è stato presidente della Lega Nazionale di Monfalcone, quindi conosceva tutto l'ambiente, l'entourage. Abbiamo lavorato per tutte le attività pro-life, io adesso collaboro con Pro Vita e Famiglia, ma anche lui aveva in cuore di entrare, di fare delle attività, cioè siamo stati sempre in continuo movimento, perché ci sentiamo come diceva un santo che si chiama San Gerolamo, dice: Signore, il nostro cuore inquieto finché non riposi in te.
Sant'Agostino, mi pare, mi
Santa,
sembra.
sì, no, è stato Sant'Agostino l'ha detto, poi San Gerolamo, che è un santo nostro istriano, l'ha
Sì.
modificato e l'ha detto perché lui era un santo molto esuberante. Allora ha preso le parole di Sant'Agostino, trasportandole a lui, dicendo: Io sono inquieto. Allora, Signore, forse io devo fare come Sant'Agostino, devo stare buono e fare in modo che il mio cuore, in fondo, è ancora inquieto, ma finché non riposa in te. Questo forse è il vero emotivo vero, perché noi ci sentiamo inquieti finché il nostro cuore non riposa in lui.
Ecco, l'ultima battuta un po' triste. Hai sentito di quelli che vogliono togliere le croci dalle cime delle montagne?
Sì, e anche su questo è stato pubblicato di recente sull'Osservatorio 21 di Stefano Fontana, che penso qualcuno conoscerà, che è un grande estimatore di mio fratello Marco. Abbiamo recuperato uno scritto di mio fratello, dove, uno scritto molto forte, pubblicato tanti anni fa, ancora nel 2004, dove dice: ma perché volete togliere le croci? Le croci non rappresentano solo un simbolo religioso, rappresentano la storia, rappresentano la tradizione, rappresentano i ricordi. Pensate solo a quelli che sono morti durante la Prima Guerra Mondiale, tanto per citarne. Rappresentano il senso della conquista, la croce rappresenta la vetta, rappresenta qualcosa di alto. Tanto che anche persone non credenti si fanno ritrarre sulla cima con la croce. Non si è mai scandalizzato nessuno. E quindi ci è sembrata una polemica assolutamente sterile, fuori dal tempo, inutile, sicuramente ideologica, che non ha e per fortuna è successo che nel mondo del CAI c'è stata una rivolta. Cioè il mondo del CAI si è rivoltato, moltissimi alpinisti, anche non credenti, hanno detto ma perché? Hanno ritenuto assurda questa, tanto che il presidente e vicepresidente del CAI si sono dovuti dimettere. Quindi vuol dire che ancora c'è un mondo che è in movimento interessante, che vuole cogliere da questa esperienza, come ha vissuto mio fratello, quell'afflato, quella sensazione, chiamiamola religiosa, che tutti cercano.
Stefano, io ti ringrazio infinitamente, è stato veramente un dono grande questa tua testimonianza e averci fatto conoscere questa persona, averci fatto aprire un po' anche una finestra in questo pezzo di storia poco conosciuta. Ricordiamo il sito
Marco,
marcomartinelli.org.
Marco Martino,
Martinolli,
.org. Ecco,
scusate, martinolli.org.
grazie, la regia ha messo questo, perfetto.
Ecco. E
Ci possono scaricare anche le poesie in PDF, si può fare quel che si vuole.
ci sono, ecco, e ci stanno anche, immagino, i libri. Uno, se vuole, se poi se li può comprare, uno li vede. E niente. E allora ricordiamoci magari nelle nostre preghiere qualche volta anche tutti gli infoibati e tutti gli infoibatori, perché queste cose non debbano veramente più succedere, anche se noi lo diciamo sempre, ma poi purtroppo gli uomini non imparano molto dalla storia. Ma insomma, noi vogliamo avere la speranza, anche perché grazie a Marco nelle foibe c'è anche Maria che veglia su quei poveri morti. Grazie moltissimo, grazie di cuore, grazie a Radio Buon Consiglio, ci vediamo la prossima volta.
Grazie.